Bene, cari ascoltatori di Monprasce, benvenuti a questa puntata dedicata come sempre alla letteratura. Questa settimana ci occupiamo di Senza colpa, il romanzo di un conduttore radiofonico ma anche uno studioso di linguaggio, Felice Cimatti, che abbiamo al telefono e a cui diamo il benvenuto. Benvenuto Felice.
Buongiorno, buona giornata e grazie per avermi invitato.
Allora, come dicevamo, appunto, Felice Cimatti è conduttore storico ormai di Fahrenheit su Radio 3 però insegna anche filosofia del linguaggio all'Università della Calabria a Cosenza. Questo è il primo romanzo che Felice Cimatti scrive, pubblicato da Marcos y Marcos, è stato definito nella quarta di copertina un noir etologico, perché si occupa di comportamento animale. È un noir che racconta l'indagine di un ispettore di polizia immaginario intorno alla scomparsa e poi alla morte di uno scienziato che si occupa appunto di comportamento animale e in particolare di primati, quindi di scimpanzé. Vorrei intanto sapere come è nata, qual è stato lo stimolo che ti ha spinto a scrivere un romanzo su questo argomento e piuttosto che un saggio.
Perché i saggi ne ho scritti già tanti, ci hanno già straparlato. E scrivere una storia così ti permette forse anche delle incursioni in campi come quella che può essere l'emotività di un animale, che se scrivi che sei una scrittura più controllata, in cui devi usare citazioni, riferimenti ad altri testi, non ti puoi permettere, perché letteralmente non ha senso avventurarsi nella soggettività di un animale non umano, mentre invece se scrivi una storia hai molta più libertà, perché appunto non devi, un saggio filosofico, un saggio scientifico in genere, ci si aspetta che ogni affermazione sia comprovata, che ci sia una qualche forma di autorità che la conferma, che la giustifica, non so, un altro libro, un altro filosofo, un esperimento. Qui in questa storia racconto una situazione che io, per quanto ne esatta, non è stata ancora sperimentata con gli animali, e poi parla anche della loro, in un certo senso parla della loro soggettività, e qui non ci sono autorità scientifiche in campo, è tutta una questione molto aperta, molto discutibile, e quindi è l'unica forma di scrittura che ti garantisce questa libertà di cui evidentemente a questo punto avevo bisogno.
Quale impulso ti ha spinto a scrivere Senza colpa? Voglio dire, qual era la priorità? Cosa volevi raccontare che non avresti, al di là della forma a questo punto, che non ti avrebbe permesso invece di raccontare un saggio?
Abbiamo parlato. Direi la sensazione che si prova quando si è costretti in una situazione, quando sei con le spalle al muro, e quindi qualunque mossa farai è comunque orrenda, in cui non ci sono vie d'uscita, ci sono soltanto due mali, come se tu dovessi, una situazione in cui sei costretto a scegliere fra due mali. Mali, lo sai pure te mentre lo stai facendo, mentre stai facendo la tua scelta. E però ti hanno messo, sei con le spalle al muro, non puoi fare non puoi che sbagliare. E però sei lì dentro, ecco, forse questa la situazione che vale per gli animali, ma vale pure per te naturalmente.
Senti, l'indagine viene affidata a un personaggio, a un ispettore, credo volutamente illetterato e assolutamente quasi analfabeta, così si sente lui perlomeno rispetto, in confronto all'ambiente in cui nel libro si svolge l'indagine, che è un laboratorio scientifico. E peraltro si chiama Soul, che in qualche modo credo faccia anche riferimento all'anima, no? Questo personaggio ha la capacità di cogliere rapidamente il cuore della questione senza farsi affascinare troppo dal paternalismo e dall'autorevolezza della scienza. Ho avuto una sensazione corretta?
Sicuramente in questo è molto, sono molto vicino a Saul, perché è la sensazione che uno prova sempre quando frequenta, diciamo, le persone intelligenti e colte, quanto non si sa, quanto non ne sappiamo, quanto non ne capiamo, almeno quanto non capisco, quanto non so. E una grande ammirazione, una grande invidia, una grande rabbia, cioè tanti sentimenti insieme di fronte a qualche cosa che proprio che sfugge, non so. Scusate, quello che uno, almeno a me che capita quando parlo con uno che sa, che capisce di logica o di matematica, è veramente una grandissima ammirazione e anche una grande invidia.
Ecco, però lui nello stesso tempo non si sente, cioè ha una certa soggezione verso la cultura, si rende conto di non avere una formazione sufficiente, ma nello stesso tempo, come dire, ha quel buon senso che evidentemente in questo laboratorio è scomparso ed è poi il cuore della questione, no?
Questo è proprio, io sono uno così, penso che siamo tutti uguali, lo penso proprio molto profondamente, siamo proprio tutti uguali, tutti gli umani sono uguali e quindi ho diritto a prendere la parola in qualunque situazione in quanto umano. Poi se dico una sciocchezza dico una sciocchezza, o se dico una cosa sensata dico una cosa sensata. Se c'è una cosa che proprio non sopporto sono le gerarchie non giustificate dall'effettiva competenza, dalla maggiore intelligenza, ma semplicemente che quello c'ha le spalline o il camice bianco, quello no. È solo in questo, è un umano come tutti gli umani, è curioso, è come un bambino, ecco, immagina solo come un bambino che ti fa una domanda. Spesso sono domande idiote, oppure domande non interessanti, oppure sono domande bellissime. E quel bambino ha diritto di fare le domande, è solo un po' quel diritto lo incarna.
Gradualmente il romanzo si sviluppa in modo tale che è una sorta di pamphlet, no? di dialogo dialettico, sì, tra appunto il buon senso e la scienza. Non so, io almeno ho avuto questa sensazione. In cui si scopre che in questo laboratorio si praticano esperimenti, sono praticati esperimenti sugli scimpanzé mettendoli in una condizione di violenza subita e agita, no? In entrambi i casi. A che cosa ti sei ispirato per immaginare questa situazione che, come dicevi tu, non è mai stata sperimentata, però in questi termini, diciamo, perlomeno.
Intanto è stata sperimentata ampiamente con gli esseri umani,
sì,
perché il libro riprende un esperimento famoso compiuto con gli esseri umani, quindi. E poi ha un po' a tutte, non so, sarà capitato a tutte le, diciamo, le situazioni carcerarie delle nostre vite, gli ospedali, le scuole, che sono perlomeno le scuole di una volta, ma anche tutto sommato la struttura scuola, che ha in sé questo elemento molto, molto gerarchico, molto di ruoli, di posizioni, di gerarchie, di poteri e di contropoteri. E quindi in questo senso, non so, credo che sia un'esperienza abbastanza comune quella di chi si trova di fronte a una situazione, quando solo entra nel laboratorio, vede queste persone, vede gli scienziati, della struttura stessa, proprio l'edificio, prima ancora che le persone, è l'edificio che parla. Ci sono le gabbie, ci sono le luci, il neon, ci sono i camici, ci sono le porte d'acciaio, e quello, e quella struttura dice forse più di tutto, no? Prima ancora, in quel senso lì, Sorca ha questo carattere, dicevamo prima, insieme timido ma anche ruento, anche presuntuoso, paradossalmente è un timido presuntuoso, paradossalmente poi per niente. E quindi i due stati d'animo, secondo me, li viviamo abbastanza, li abbiamo vissuti. E comunque, per quanto riguarda me, sì, io sono molto, e sento molto queste situazioni di strutture gerarchiche di potere, e mi danno profondamente fastidio, non le sopporto.
A me sembra che il libro sia, in realtà, si faccia una domanda che, parafrasando alcuni passi del romanzo, non è tanto se gli animali sono capaci di discernere tra il bene e il male, quanto piuttosto se gli umani sono capaci di discernere tra il bene e il male. È questo che forse è il centro del romanzo. Ci sono scienziati che non sono capaci.
Sì, anche questo. Anche se poi, appunto, in un certo senso, porsi la domanda vuol dire, no, già provare a separarli. Questo è sicuramente uno degli aspetti di questa storia. C'è anche, io direi, questo elemento proprio di, come dicevamo prima, cioè di di contrasto fra una situazione in cui, cioè, a me la cosa che, in fondo, che mi ha molto colpito, mentre proprio, perché questo libro l'ho scritto, ma l'ho scritto abbastanza velocemente di getto, quindi poi io stesso andavo un po' vedendo che succedeva, avevo un po' l'idea, ma poi quello che sarebbe successo non l'ha, l'ho scoperto scrivendo letteralmente, quindi come se l'avessi letto mentre lo scrivo. Questa sensazione in cui tu sei costretto a, tra alternative che comunque sono insoddisfacenti. Certo. Mi sembra che c'è una qualche cosa che riguarda, che colpisce solo, ma colpisce tutti noi, colpisce anche lo scienziato, lo scimpanzé, è che sistematicamente siamo chiamati in ballo, senza che nessuno ci abbia chiesto prima se volevamo essere chiamati in ballo, e ci viene chiesto o questo o quest'altro, e uno vorrebbe sempre una, dice, ma non ne vorrei nessuno dei due, cioè va, niente, devi scegliere o questo o quest'altro, questo o quest'altro, una cosa così. E poi certo è inevitabile che, visto che ogni scelta è comunque una scelta sbagliata, poi facciamo danni. E in fondo questo libro, almeno per me, racconta un po' questa sensazione incarnata dal povero scimpanzé in modo esemplare per la vicenda che lo riguarda, e però anche dagli scienziati, in fondo dallo stesso ispettore, che alla fine capisce come sono andate le cose, ma allo stesso tempo non può fare niente.
Certo, in qualche modo la sceneggiatura è scritta da altri e i ruoli tra cui possiamo scegliere sono pochi.
È sempre così,
insoddisfacenti. Prego.
No, è sempre così, appunto, la sceneggiatura è già stata scritta, ti chiama all'ultimo momento, è una parte che non ti piace, dici, senti, la parte è questa, non rompere, scegli. No, scegli, fa un po' ridere chiamarla scegli.
Sì.
E però in un certo senso c'è anche un elemento tuo, perché poi c'è un ruolo per te in quel film. Che non ti piace, il ruolo è quello, e non puoi scegli di non interpretare un ruolo, ne stai interpretando comunque uno, e quindi sei tirato dentro. Ecco,
in qualche modo c'è anche il tema del potere di manipolazione che noi umani abbiamo nei confronti della natura e degli altri animali non umani, o no? Che viene fuori,
sì,
no?
Questo, diciamo, però io la vedo abbastanza la stessa cosa. A me nessuno mi ha telefonato e dice, ti va di nascere il 20 settembre 1959? Ti va di nascere a Roma con questa famiglia, con questo padre, questa madre, e crescere in quest'Italia? Cioè, vivi, nasci da qualche parte, non so quanti margini di manovra avessi quando, certo, quello che facciamo agli animali è orrendo, ma quello che facciamo pure noi altri non è che spesso sia molto molto meglio. In questo senso li vedo molto più vicini a noi di quanto non ci vogliamo raccontare. Pensa al tipo veracci massacrati, noi parliamo sempre dei mattatoi, pensa quando, cosa deve essere stato essere nato in Italia ai tempi della prima guerra mondiale. Ti prendono, ti mandano sul fronte, sul Piave, hai una possibilità di sopravvivere scarsissima, e ti ammazzano, oppure torni, ti manca un braccio, una gamba, un occhio, e così, e hai scelto, e l'ha fatto la guerra, la patria, l'Italia, e non so, non credo che poi noi abbiamo tutti, cioè ci piace pensare che siamo molto più autori delle nostre vite di quanto poi in realtà non sia, e quindi in fondo solo un po' questo capisce, no? Forse lui lo capisce prima degli altri, perché non essendo uno scienziato nemmeno pensa troppo di se stesso, si rende conto di essere un analfabeta. In fondo anche lo scienziato è un analfabeta da un altro punto di vista.
Sì.
È solo che se l'è dimenticato, e quindi pensa di avere un potere sconfinato.
Senti, due parole sull'altro libro che hai pubblicato ultimamente, che invece è un saggio e si intitola Naturalmente comunisti, edito da Bruno Mondadori. Mi sembra che in qualche modo ci sia un richiamo anche a questo discorso della libertà di scelta.
Penso di sì. È un libro abbastanza buffo, e diciamo anche, immagino, appunto, un libro per certi versi impossibile.
Sì.
Perché è un libro possibile, voglio dire, perché per come si sta strutturando, diciamo, il discorso intellettuale, un po' non solo in questo paese, ma in questo paese in particolare, che è fatto tutto per compartimenti, è un libro che sistematicamente cerca di mettere insieme questioni che hanno a che fare con la filosofia, ma anche con la linguistica e con la biologia. E poi ha anche una prospettiva, addita una possibilità di vita, che ci si augura migliore, che è quella di cui parla Marx nei manoscritti economico-filosofici del 44, quella che lui chiama comunismo. E l'idea è che se qualcosa vuol dire la parola comunismo, non vuol dire certo gli orrori dell'Unione Sovietica, vuol dire anzi al contrario, un mondo senza Stato. E vuol dire, ovviamente questa è un'utopia, ma un'utopia che ci dice che in fondo forse la vita migliore è la vita in cui non c'è qualcuno che mi dice quello che devo fare o che mi impone un vincolo, una regola, e che un mondo in cui se ho una buona idea, quell'idea la posso realizzare, la posso mettere in campo perché è una buona idea, non per farci soldi o per diventare più ricco o per rovinare la vita a qualcun altro. E secondo me il comunismo vuol dire questo, quindi niente, cioè proprio il contrario di quello che poi è stato la realizzazione del comunismo, cioè lo Stato sovietico, cioè l'orrore. Ecco, in fondo se c'è una cosa che forse più potrebbe dire, forse, ma questo più che comunismo è anarchia, forse anche sì, non so, comunque, diciamo, ho un problema con le
definizioni,
con le gerarchie e con l'autorità.